nostri soldi. Sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Buon lunedì a tutti, è il 23 dicembre, noi siamo qui puntuali con due di denari, è una puntata speciale perché Mauro ovviamente inizia una settimana speciale.
Eh sì, è la settimana di Natale naturalmente e finalmente, lo ha annunciato anche il brano che ci ha preceduti e noi speriamo che per tutti voi siano giorni sereni, noi dal canto nostro ci siamo comunque organizzati per tenervi un po' compagnia.
E allora restiamo in contatto anche in questi giorni festivi, chissà che impatto avranno o hanno già avuto per i vostri. Per i nostri denari, Mauro.
Guarda, secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, la spesa media delle famiglie a dicembre sale di 118 euro, cioè da 1788 a 1906 euro, parliamo sempre di dati medi, mentre per i regali di Natale, quella pro capite, aumenta da 186 a 207 euro.
In realtà poi altre indagini davano un budget anche più alto destinato ai regali natalizi in particolar modo. Passa dal 73,2% al 79,9% la quota di chi effettuerà regali. Sale dal 40,1% al 44,4% chi dichiara che quella per i regali di Natale è una spesa che mi piace affrontare, dicono. Scende dall'84,1% al 77,1% la quota di chi prevede un Natale molto dimesso.
Noi ci chiediamo anche per voi che Natale sarà dal punto di vista del bilancio familiare, se farà emergere necessità o esigenze che avete messo, che mettete tra i buoni propositi del nuovo anno. Raccontatecelo, scriveteci una mail, duedidenari@radio24.it. Fateci le vostre proposte per i temi che magari vorreste sentire trattati da Due di Denari nel 2025.
Noi intanto, nel frattempo, in questo periodo che ci separa dall'inizio del nuovo anno, vi riproporremo alcuni estratti delle nostre puntate degli ultimi mesi, sperando di farvi ritrovare sotto l'albero informazioni, spunti e riflessioni interessanti.
E ovviamente non può mancare il tema del lavoro, lavoro che lo raccontiamo sempre, cambia con una velocità vertiginosa. Il lavoro non sarà mai più come prima, ad esempio, è un saggio, il titolo di un saggio edito dal Sole 24 Ore, che approfondisce gli impatti dell'intelligenza artificiale e dell'automazione tecnologica sul lavoro, così come lo conosciamo oggi. L'avvocato Francesco Rotondi, che è giuslavorista, consigliere esperto del CNEL, curatore di questo volume, è venuto a trovarci per presentarlo il 9 di ottobre, il 9 ottobre scorso, e noi riascolteremo alcuni passaggi del suo intervento.
Poi vi regaleremo un altro consiglio di lettura. Il coraggio di contare storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea. Questo libro è edito dal Saggiatore ed è stato scritto da Natascia Lusenti, giornalista, una collega autrice e conduttrice radiofonica e televisiva, ed è un libro che nasce dal suo incontro con il collettivo di Banca Etica. La puntata era quella del 1° novembre.
Oh, ma vogliamo partire con un incontro davvero speciale, che è quello del 26 ottobre con Filippo Bolaffi, che è amministratore delegato del gruppo Bolaffi, con il quale abbiamo fatto un viaggio nel mondo delle aste e del collezionismo. Vai! Oh, cara Deborah, puoi parlare pure sulla voce, perché quello che ci interessava era la chitarra in questo caso. Buongiorno.
Buongiorno, la chitarra di chi soprattutto?
È la chitarra di Ed Sheeran, come sicuramente avete riconosciuto dalla voce. Play this guitar. Ed Sheeran ha autografato una sua chitarra di questa collezione Sheeran Guitars Mathematics Tour, con l'intento però di devolvere il ricavato all'ospedale del cuore Gaetano Pasquinucci di Massa, che è un centro di alta specializzazione per le patologie cardiovascolari. Oggi tenete pronte le agende, perché vi daremo diverse occasioni, diverse indicazioni per così, se volete anche fare degli investimenti magari meno soliti. non per questo meno interessanti, anzi forse più interessanti, come la chitarra di Ed Sheeran, a volte investimenti a fini benefici. E abbiamo convocato quindi un esperto di valore mondiale. Forse dire valore mondiale è poco?
È poco, è riduttivo. Direi che nel pianeta no, sì, beh, di valore mondiale, ma in tutto il pianeta, appunto, in diciamo tutta la sfera intergalattica non esiste nessuno così competente, non esiste, direi.
E allora lo presentiamo. È con noi e ci fa molto piacere qui in studio Filippo Bolaffi, amministratore delegato del gruppo Bolaffi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito e per le immeritate parole.
No, faremo veramente una full immersion nel mondo delle aste, perché i cimeli che ogni giorno circolano in questo mondo sono veramente i più originali, e c'è anche un mondo di appassionati, forse anche insospettabile, che invece rende molto florida la vostra attività. Ne volevo raccontare di un'altra asta,
sì, vero,
che riguarda anche in questo caso un gruppo di grandi appassionati, quelli che per anni hanno seguito la sitcom americana Friends. E allora, che cosa è successo? Siccome questa nota, appunto, commedia americana ha raggiunto il traguardo dei 30 anni lo scorso 22 settembre, allora per l'occasione la Warner Bros. Ha regalato una gioia ai suoi fan, mettendo all'asta alcuni degli oggetti più iconici della serie. Il prezzo più pregiato è stato l'iconico divano arancione del Central Perk, il bar dove i sei mitici Friends, appunto, erano abituati ad incontrarsi a bere un caffè. È stato venduto per $29,259. Oltre al divano sono stati messi all'asta anche molti abiti di scena, come per esempio il maglioncino di Moher grigio a collo alto che Rachel, Jennifer Aniston, appunto, ha interpretato, ha indossato più volte, pare. È stato venduto a $6,500. Poi anche la vecchia bambola che i Geller usavano come trofeo per tornei familiari di football. Invece questa vecchia bambola ha raggiunto i $9,100. Insomma, davvero le curiosità, soprattutto gli spendenti in questo mondo, sono tanti.
Investire informati.
Ho diverse cose che potrei mettere in asta. Cosa si può fare?
Per partecipare all'asta a fondo benefico posso scaricare gli importi? Se prendo un accessorio che costa 10.000 euro, lo posso scaricare dalle tasse?
Buongiorno. Volevo richiedere una stima a Bolaffi di un oggetto. Ha un costo o è gratuito? Grazie, vi seguo.
Aggiungo che un ascoltatore ci ha scritto che ha un castello e pare che sia pieno di cose interessanti da poter rimettere in circolazione, quindi c'è da capire se questo è tutto folklore, Filippo, oppure in realtà anche questo è un mondo che voi esplorate per poi capire se i beni che si ritrovano all'interno di questi ambienti possono essere rimessi attraverso la vostra attività in circolazione.
Direi anche compreso il castello, perché si vendono anche all'asta gli immobili. È un'attività di cui ci occupiamo. La prima e la terza domanda sono abbastanza assimilabili. Tutto può essere valutato, tutto ha un valore, non tutto finisce in asta. Quindi la prima cosa è mandare delle fotografie, anche ormai con WhatsApp, una mini descrizione di quello che si sa degli oggetti. Noi per alcune categorie merceologiche abbiamo chiaramente una valangata di richieste, e poi gli oggetti che finiscono in asta sono una piccolissima percentuale. Parlo della categoria dell'antiquariato, per esempio. In tutte le case abbiamo dei mobili, degli oggetti vecchi, che è un brutto termine, però vecchio non vuol dire antico, e comunque
l'età è quella che è.
Anche antico non vuol dire che abbia un mercato e ci sia del valore. Però le prime valutazioni solitamente sono gratuite e sono un'idea di massima se si può approfondire l'argomento o meno. Se c'è interesse, poi si piglia un appuntamento con l'esperto.
Diventa una consulenza vera e propria,
che è comunque gratuita in una prima fase. Se poi il lavoro di valutazione è un inventario completo di una casa e dobbiamo investire 3 giorni di lavoro, magari ci si mette d'accordo. Però la maggior parte dei casi le valutazioni si fanno gratuitamente, perché la valutazione propedeutica poi a una vendita all'asta, dove la casa d'asta ci guadagna. Se uno invece ci vuole solo far perdere del tempo per avere la valutazione,
capitano pure quelli.
Diciamo che abbiamo il naso per stanarli, e magari
magari per litigare con altri eredi, perché poi anche quello può essere un punto di difficoltà, no?
Però tornando a un discorso di valutazione non finalizzata all'asta, in casi di successione veniamo spesso chiamati per dare un valore di quello che poi è oggetto di imposizione fiscale. Molto importante mettere in successione dei beni ereditati se si pensa che abbiano del valore, oppure anche ai fini assicurativi, e in questo caso è un'attività più consulenziale che poi col tempo...
Fungete proprio da periti...
Sì, dopo può essere poche settimane o dopo anni, uno poi ci richiama, ho la tua valutazione in mano, adesso sono interessato a venderlo.
Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm.
Io posseggo vari gioielli d'oro che però non uso più perché ormai sono fuori moda. Volevo sapere se questo è il momento opportuno per venderli, monetizzarli, ma incassare contanti oppure comprare altri gioielli. Che cosa mi consigliate?
Volevo sapere dal punto di vista fiscale, cioè avevo letto qualcosa ultimamente per cui non più di 2.000 euro e non più di 30 articoli, sarebbe da chiarire un attimo dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate come sempre, grazie.
Domanda, ad esempio oggetti, non lo so, tipo fatti in avorio, che non si può più commercializzare, possono andare all'asta?
Cioè qua veramente saltiamo di palo in frasca, ma era inevitabile per un settore così variegato e variopinto come il vostro, Filippo Bolaffi. Archiviamo una volta per tutte la parentesi fiscale?
Sì, dai, perché lo dico da appassionato della materia.
No, ma ci sono talmente tante cose
però
belle.
Mi concentrerei su altri aspetti, prego Bolaffi.
Allora, vi sorprenderà la mia risposta, ma in Italia c'è forse la legge più favorevole d'Europa per il trattamento fiscale per i possessori di beni usati. E gli oggetti a collezione rientrano tra i beni usati, quindi che sia un quadro, un orologio, dei gioielli, francobolli, monete, vini, qualsiasi cosa, e uno li vende, 100 viene venduto, 100 ti metti in tasca, non devi dichiarare nulla, ma non per omettere la dichiarazione, non è dovuta nessuna imposta, e tra l'altro non esistono neanche imposte sul patrimonio come in altri stati, dove se tu hai un quadro che vale 100.000 euro ogni anno gli devi pagare un X%. Questo per tutti i beni usati. E a condizione che tu poi non lo faccia in modo professionale, allora a quel punto stai cercando di mascherare una vera attività professionale, saresti soggetto a altre imposte. Però l'uomo che o la donna in casa si trova degli oggetti, come i vostri ascoltatori, vendono, incassano tutto pulito, incassano con strumenti di pagamento tracciabili fino alle soglie consentite dalle leggi. Oggi 5.000 euro in contanti si possono pagare, oltre non è consentito. L'unica eccezione per l'oro da investimento, quindi lingotti e monete che valgono per il peso d'oro, a quel punto c'è un trattamento fiscale diverso, perché si tratta di uno strumento finanziario equiparato a un titolo, a un bond, e allora quella transazione invece è soggetta a una tassazione che tra l'altro è cambiata quest'anno, e la differenza è che l'oggetto che viene venduto deve avere un titolo d'oro superiore a 900 millesimi. Quindi i gioielli della signora non rientrano in quella categoria, invece un lingotto d'oro che di solito ha titolo 999 ha una tassazione diversa. Però l'oro da investimento non sconta l'IVA quando l'hai acquistato, per questo è un po' diverso il discorso.
Volevo anche completare la risposta all'ascoltatrice: cosa faccio con quello che eventualmente ricavo da questa vendita, reinvesto in oro? Sono delle scelte totalmente personali, dipende dalla prospettiva di investimento, da come è organizzato anche il suo portafoglio investito, se ha risparmio di altra natura, quindi dipende da dove arriva quel materiale che aveva già e poi come vuole destinare queste risorse. Ma
sì. Una cosa che noi consigliamo è: magari hai tante cose che valgono poco, invece con quel ricavato ne compri una o due più significative, che in un'ottica di investimento è più probabile che nel tempo abbiano una rivalutazione, però poi è molto soggettivo.
Quali sono gli oggetti che transitano dalla vostra attività e che riescono veramente nel tempo a conservare, ad accrescere il loro valore? Esistono delle modalità di rilevazione anche di questo, Bolaffi, oppure...
No, è molto difficile da dire, perché poi all'interno della categoria merceologica vedi i gioielli. Ci sono determinati gioielli che hanno avuto delle rivalutazioni molto importanti, magari perché dietro avevano un marchio che nel tempo si è sempre apprezzato, altri, per esempio, sotto gli occhi di tutti, il prezzo del diamante di per sé, nudo e crudo, è sceso negli ultimi tempi, quindi non si può distinguere per categoria merceologica. Oppure in un'asta di auto, di moto, alcuni marchi sono saliti e altri sono scesi.
Va bene.
Ecco, c'è l'aspetto, no, c'è l'aspetto appunto per chiudere con la vicenda fiscale, davvero. C'è l'aspetto, se uno però è seriale nel vendere cose, allora a quel punto poi l'Agenzia delle Entrate chiederà di, immagino, aprire una posizione IVA, così come succede per carità anche con la vendita tra privati, dove appunto ci sono state delle prese di posizione recenti. Se uno vende una volta ogni tanto nessuno gli dice nulla, ma se lo fa in modo continuamente, in modo sistematico, allora è la stessa piattaforma a volte che chiede di aprire una posizione IVA, ad esempio.
E poi il contribuente può andare a discutere e spiegare: l'ho fatto tante volte in fila perché era una mega eredità e non la volevo liquidare in un momento solo, magari erano anche oggetti che li avessi messi sul mercato contemporaneamente, avrebbero un po' inflazionato il mercato, quindi si impastisce quella trattativa fiscale. Però ecco, di solito il privato che non lo fa di mestiere non ha problemi, il problema è chi mercanteggia senza farlo in modo ufficiale.
Certo. Sarei interessato a chiedere a Bolaffi, nel caso di monete, antiche, se fosse possibile tramite email girare direttamente innanzitutto magari delle foto per poter avere un'indicazione di valutazione e poi eventualmente dargliele direttamente per la vendita, cioè lasciargliele.
Per l'avorio certo che si può fare un'asta all'interno di un carcere.
Dopo rispondiamo. Allora, sono molto bizzarri i nostri ascoltatori qua a Bolaffi.
Non ci, se sono che... ormai non ci piacciono neanche
no,
a noi.
No. Allora, Bolaffi, quest'anno ne avete fatte davvero tante di aste, altre molto belle ne arriveranno la prossima sui gioielli 1 e 2 ottobre. Ma a proposito di gioielli, c'è stata quella l'asta di gioielli da record organizzata il 27 e il 28 marzo. Qua il pezzo più pregiato che è stato venduto, il rarissimo zaffiro blu del Kashmir, 4,61 carati. Poi il manifesto di Dudovic, il bibendum, l'omino della Michelin, no? Anche in questo caso un manifesto aggiudicato a 100.000 euro. Circolano delle cifre molto importanti. Qual è la più clamorosa che avete mai realizzato con pezzi assolutamente straordinari? Adesso magari avrà una carrellata lunghissima di cose,
sì,
belle.
Gli aneddoti sono lunghissimi, provo a essere sintetico. Circa 5 anni fa, in una delle nostre giornate di valutazione, che sono giornate apposite dove tutti i nostri esperti si trovano presso le nostre sedi Milano, Torino e Roma, o presso un albergo in altre città, e le persone tipo queste della vostra radio arrivano con in mano un oggetto, una foto, perché è una valutazione. Una signora porta due libri, uno dice questo sapevo che in famiglia valeva tanto, libri del 400, e in realtà la nostra esperta lo guarda e dice sì, bello, molto rovinato, non è così raro, non è una prima edizione, 3-5 mila euro che vale, ma questa signora mi aspettiva. Sta per andarsene, dice: ah, poi in un mobile di una casa che abbiamo ereditato, che mi ha lasciato qualcuno, c'era anche questo, glielo butta lì. 450.000 euro di libro trovato in un cassetto di un mobile, e non pensava che fosse quello che non valeva.
Ecco,
era
a volte
l'inizio della matematica, un libro molto famoso di Pacioli.
Ah sì, di Fra Luca Pacioli, l'inventore della partita doppia.
Lui.
Caramba, che sorpresa mi verrebbe da dire.
No, caspita.
Mi si è illuminato,
guarda,
Beato.
Guarda che quelle cose che racconti tu in borsa le puoi raccontare, perché è esistito Fra Luca Pacioli.
Ma incredibile.
Che inventò la partita doppia.
È profondamente
così...
ingiusto che non ce l'avessi tu quel libro là.
Vedi, però io avevo...
Dario Adere nasce da lì.
esattamente, proprio da lì. Posso mandare l'email, chiedeva l'ascoltatore. Esatto.
valutazioni@astebolaffi.it, mandate di tutto, qualche risposta sarà immediata, qualcuna necessiterà di più lavoro di
povero
studio.
Lei oggi pomeriggio,
ma
già lo
per
so
fortuna ho un po' di persone che fanno questo lavoro, io sono solo amministratore delegato e mi occupo di cose più divertenti,
tipo venire a Radio 24. I vini,
eh sì, perché visto che siamo quasi alla fine, brindiamo, no? E allora qualcosa sui vini, perché i vini sono effettivamente un oggetto da collezione.
Assolutamente sì, la nostra casa d'aste è leader in Italia di questa categoria merceologica. Tra l'altro quest'anno per la prima volta separiamo il catalogo dei vini da quello dei distillati. Storicamente prima c'erano i vini e poi i distillati, quindi whisky principalmente. Sono due mercati con pubblico abbastanza diverso, e quindi quest'anno ci sarà un'asta di distillati e poi un'asta di vini. i vini si bevono, quindi chiunque li compri prima o poi li rivenderà per essere bevuti o se li berrà in prima persona. Quindi il mito si colleziona le bottiglie, le etichette, no, è un collezionismo non da asta. Il vino è vivo, è organico, quindi ha fisicamente una scadenza. Alcuni vini possono essere bevuti dopo tantissimi anni, altri dopo minor tempo, e questa è la selezione dei vini che viene fatta da essere messa in asta. E la qualità della bottiglia di un vino che ha diciamo 40-50 anni ovviamente tende a essere scadente, ma il vino si evolve, cambia nel tempo, e quindi anche una bottiglia di 50-60 anni può essere bevuta. Sicuramente avrà delle caratteristiche diverse dalla stessa etichetta imbottigliata 10 anni fa.
Certo. Ettore da Verona deve essere telegrafico perché stiamo andando alla chiusura, cose che abbiamo già detto le ribadiamo. Ettore.
Un amico ha un Cristo crocifisso, risale probabilmente al 600, vorrebbe avere una valutazione e capire se ha senso contattare Bolaffi per avere un'expertise e come fare.
Ha senso, e può essere un Cristo del 600 che vale 600 euro, 6.000 o 6 euro, quindi bisogna vederlo. Potrebbe essere di avorio, e allora a quel punto rispondo alla domanda ascoltatore precedente. L'avorio si può vendere, ma viste le leggi sul bracconaggio bisogna dimostrare che sia stato prodotto quell'oggetto prima di una certa data in cui sono entrate in vigore queste leggi. E il Cristo del 900, del 600 è un'opera d'arte, è un oggetto di arredo come mille altri, quindi rientra perfettamente nelle categorie di oggetti che noi valutiamo.
Allora, poi sul costo delle valutazioni, Filippo Bolaffi l'ha detto, se si tratta di un bene da visionare velocemente e si inquadra velocemente, il costo non esiste. Se si tratta di una collezione ritrovata all'interno di un castello, quindi la valutazione di tutto quello che è il contenuto richiede tempo e giorni, qua stiamo parlando di qualcosa di diverso. Poi se tutto quello che c'è lì dentro finisce in asta, l'attività di intermediazione la fa l'attività, ovviamente allora qua si può negoziare sui prezzi eccetera.
La commissione.
Ecco, appunto. Oh.
Quello che vi abbiamo detto è anche qualcosa che potremmo non avervi detto, astebolaffi.it.
Always believe it, 'cause you are gold. I'm glad that Dopo aver riascoltato questo incontro davvero molto interessante con Filippo Bolaffi, andiamo alla prima pausa e torniamo tra pochissimo con l'avvocato Francesco Rotondi, giuslavorista.
Con lui, come vi abbiamo detto, abbiamo parlato di lavoro, presentando questo saggio di cui lui è curatore, Il lavoro non sarà mai più come prima. Un saggio che approfondisce gli impatti dell'intelligenza artificiale e dell'automazione tecnologica sul lavoro, così come lo conosciamo oggi, edito dal Sole 24 Ore.
Parliamo di lavoro.
L'intelligenza artificiale non è solo una novità tecnologica. Rappresenta un cambiamento di paradigma che sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo, pensiamo e interagiamo. Dall'automazione dei compiti ripetitivi all'analisi predittiva, fino all'interazione uomo-macchina sempre più sofisticata, l'IA sta penetrando in ogni settore, modificando radicalmente le dinamiche lavorative. Questo libro nasce dalla necessità di comprendere questi cambiamenti. Ogni capitolo offre un'analisi approfondita dei vari aspetti dell'IA nel mondo del lavoro, dalla sua applicazione nelle industrie tradizionali alle nuove opportunità emergenti. Esploreremo come l'automazione e l'apprendimento automatico stanno trasformando i ruoli lavorativi, creando nuove professioni e al contempo rendendone obsolete altre. Ma non ci fermeremo qui. Il lavoro non sarà mai più come prima. Affronta anche le implicazioni etiche e sociali dell'intelligenza artificiale. Quali sono i rischi per la privacy e la sicurezza? Come possiamo garantire che i benefici dell'IA siano distribuiti equamente? Quali competenze saranno necessarie per prosperare in questo nuovo panorama lavorativo? Queste sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere.
Questa era una parte della prefazione al libro Il lavoro non sarà mai più come prima, una affermazione, non una domanda, e questa prefazione è stata scritta da ChatGPT. Avvocato Rotondi, siamo sicuri che il resto del libro lo ha scritto lei?
Assolutamente sì, e io condivido tutto quello che ha scritto Chat.
Allora, come le è venuta questa idea di far scrivere la prefazione al libro, naturalmente proprio dalla regina delle...
Ma era un atto dovuto, nel senso che era la prima applicazione con la quale mi confrontavo in un momento che io ritengo invece veramente totalmente umano, quello della scrittura. La scrittura è del rendere visibile il pensiero. E nel rendere visibile il pensiero con una prefazione scritta dall'intelligenza artificiale mi sono anche accorto del rischio a cui possiamo andare incontro. Perché è evidente che un attento lettore, ma con una cultura abbastanza importante e un'esperienza tanto importante, se ne accorge, ma il lettore ordinario, che è quello a cui invece tutta la stampa si rivolge, non se ne accorge, e quindi il problema emerge immediato quando io posso pensare di avere a che fare con una notizia vera o falsa.
Ci sarebbero molti spunti, qualcuno viene anche dai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Un ascoltatore entusiasta ci dice: io lavoro con intelligenza artificiale da oltre un anno, non riuscirei mai a farne a meno, ambiti molteplici di applicazione, efficienza decuplicata, quasi impossibile elencare tutti gli utilizzi. Quindi diciamo
d'accordo.
Entusiasmo assoluto
alle stelle.
Ecco, però sul punto, nel presentare il suo libro, Renato Brunetta, il presidente del CNEL, lei anche consigliere del CNEL,
sì.
Nel presentare il suo libro Renato Brunetta ha detto una cosa secondo me molto ghiotta per quella nostra puntata di oggi. Ha detto: dobbiamo fare in modo che la distribuzione dei guadagni di produttività dell'intelligenza artificiale sia equa.
Sì.
Mi viene in mente, noi già abbiamo, vediamo tutti i giorni, ci confrontiamo con queste grandi, enormi web company che diciamo così, sono cresciute in una assenza totale di regolazione, diciamo la verità.
Assolutamente.
E adesso cerchiamo in qualche modo invece di porre loro dei limiti con le norme sulla concorrenza e norme simili. E
anche fiscali, perché per adesso non stiamo condividendo nulla, anzi credo che in questo momento si stiano inseguendo queste realtà per far sì che da qualche parte versino qualcosa.
Ecco, anche l'intelligenza artificiale potrebbe essere un fantastico carburante per alcuni, ma creare ulteriori disuguaglianze, perché allora qualche lavoratore sarebbe strafavorito, qualche impresa sarebbe strafavorita e altre invece resterebbero molto molto più indietro.
Siamo entrati a piedi uniti sul tema, che io credo sia un po' l'unico tema vero sul quale bisogna interrogarsi sull'intelligenza artificiale, perché che la si debba utilizzare non v'è dubbio, che sia una cosa ottima, buona, non v'è dubbio. Il problema è: ma chi ne godrà gli effetti? E allora nel momento in cui, se l'obiettivo fosse unicamente economico, produttività, aumentare produttività, che significa redditività, questo aumento non sarà mai redistribuito, perché l'unico soggetto al quale poi tutto questo produrrà un vantaggio è il soggetto capo, chiamiamolo imprenditore.
L'utilizzatore.
L'imprenditore. Sì. L'utilizzatore è quello che ne gode gli effetti tecnici evolutivi. Qual è il tema? Il presidente Brunetta l'ha toccato, è quello della redistribuzione, che però fa il paio con un altro tema, cioè il senso collettivo. Le imprese devono avere una sensibilità sociale e una responsabilità sociale. L'intelligenza artificiale potrebbe aiutare le imprese a aumentare la loro produttività e redditività. Ecco, se questo poi non viene condiviso con la società e il sociale, evidentemente stiamo andando verso qualcosa che creerà ulteriori diseguaglianze. La vostra ascoltatrice ha perfettamente ragione. Non vi è alcun dubbio sulla utilità in determinati lavori che l'intelligenza artificiale potrà produrre. Il tema vero è quando invece questa utilità poi produce delle negatività, e su questo dobbiamo interrogarci, non sugli elementi positivi.
Allora, il capitolo 2 di questo libro è stato affidato al sottosegretario al Ministero del Lavoro, Durigon. Claudio Durigon, che parte nel suo ragionamento con un affresco su quello che sta succedendo nel mercato del lavoro, peraltro fa una riflessione anche sui dati recenti sulle dimissioni che si sono registrate negli ultimi anni. È stato un tema di queste grandi dimissioni che abbiamo parlato a lungo, adesso scomparso un pochino dai radar. Poi ad un certo punto Durigon dice: sono tre gli ordini di effetti che possiamo attenderci dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei nostri sistemi. Sicuramente il primo, e quello che merita la nostra attenzione in misura maggiore, è relativo all'evoluzione dei livelli occupazionali e dei relativi rischi che discendono dalla cosiddetta disoccupazione tecnologica. Il secondo incide sui profili qualitativi delle prestazioni di lavoro, il terzo invece sulle possibilità di miglioramento e implementazione dei sistemi di elaborazione e analisi dei dati connessi al mondo del lavoro, in primis nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Il primo punto, avvocato Rotondi, mi sembra molto interessante, quello relativo alla disoccupazione tecnologica. Noi prima abbiamo dato il dato su quante società quotate siano molto quotate. Ecco, siano molto indietro negli investimenti in campo tecnologico, dall'altra parte c'è questa evoluzione / rivoluzione che invece sembra travolgente ed inarrestabile.
Sì.
È così diffusa la disoccupazione tecnologica?
Devo dire assolutamente no. Noi questi dati li prendiamo soprattutto da esperienze internazionali, da esperienze che hanno avuto un impatto dell'intelligenza artificiale già importante in termini di percentuale sull'economia del paese. Il nostro paese, come spesso accade, è indietro. Ed è indietro anche sotto questo profilo. Quel dato che riguarda le società quotate diventa esasperato se noi andiamo a vederlo invece sulle società non quotate, perché ricordiamoci che il tessuto fondante del nostro sistema editoriale è di piccole e medie imprese, le quali hanno una naturale diffidenza verso l'introduzione e soprattutto manca formazione e cultura. Quello che dice il sottosegretario è assolutamente corretto, però i dati attuali ci dicono che noi è un tema che non dobbiamo né sopravvalutare ma né sottovalutare. Cioè la disoccupazione tecnologica esisterà, ma ci sarà una occupazione tecnologica. Il tema sta in mezzo, come nella staffetta, cioè quel momento nel quale tu ti ricollochi all'interno di un contesto attraverso le tue competenze. Questo è il momento delicato, cioè l'intelligenza artificiale accelera la necessità di una formazione mirata. La formazione è stata la grande disattenzione del nostro paese, riprendo la tua dimenticanza, no?
L'amnesia.
Amnesia, disattenzione del nostro paese. Oggi con questo tipo di evoluzione è una disattenzione che non possiamo più permetterci.
I pregiudizi, o se volete un termine elegante, i bias, cioè insomma, se l'intelligenza artificiale alla fine viene programmata da uomini, attinge a contenuti per lo più scritti da uomini, per quanto poi rielaborati dalle stesse intelligenze artificiali.
Siamo noi che istruiamo le macchine nella sostanza.
Per adesso sì.
Allora, se noi abbiamo un pregiudizio, pensate ad esempio, non so, una cultura che dà meno peso al ruolo delle donne o addirittura cose anche più pesanti di questo, finirebbero per essere trasposte nella intelligenza artificiale, cioè questi bias, questi pregiudizi, questi condizionamenti nella nostra percezione del mondo e quindi poi nelle attività che svolgiamo, finirebbero per trasferirsi nell'intelligenza artificiale.
Questo è un tema cruciale, nel senso che uno dei rischi delle applicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è proprio quello delle discriminazioni involontarie, cioè se l'algoritmo è programmato o addirittura attraverso l'osservazione dello status quo per generare poi una serie di operazioni che possono essere assunzioni o quant'altro, è evidente che quell'algoritmo fotograferà e registrerà una realtà rispetto alla quale prenderà delle decisioni. Se queste decisioni non vengono poi corrette dalla sensibilità, dalla intelligenza umana, il rischio è elevatissimo. Di solito faccio un esempio, che è l'esempio dell'algoritmo che è creato attraverso una serie di ricerche che fanno emergere che Venezia si trova negli Stati Uniti. Nel momento in cui io vado a interrogare, perché sono un utilizzatore comune, quel tipo di algoritmo, chiederò dove si trova Venezia, mi dirà che Venezia è negli Stati Uniti. Lui non ha dato una risposta falsa, ha dato la risposta più attendibile sulla base di quello che è stato il caricamento e quindi la sua ricerca all'interno dell'algoritmo. Questo è un tema molto, molto delicato. Altro esempio è la valutazione sull'andamento della nostra azienda, del nostro studio, della nostra associazione, una valutazione che riguarda quanti sono arrivati, quanti sono andati, che caratteristiche hanno quelli arrivati e che caratteristiche hanno quelli che sono andati via, magari senza anche una ragione. Bene, quell'osservazione si potrebbe dare dei risultati assolutamente imprecisi, perché nel momento in cui sono andati via solamente gli uomini e poi ci accorgiamo che era un'associazione di uomini, stiamo dando delle risposte sbagliate. Non ho detto altro per evitare di entrare in conflitto con qualcuno.
No, certo, perché si potrebbe dire che appunto magari ci accorgiamo che i lavoratori che se ne sono andati erano tutti appartenenti, che so, a una certa provincia o regione
o
italiana.
Erano tutti laureati.
E allora verrebbe
allora
da dire...
Allora non assumo più laureati, perché i laureati non sono molto fedeli. Insomma, bisogna... E questo io credo che sia il punto. Guardate, volevo riprendere una frase, più che una frase, un concetto di Padre Benanti, che è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale e delle
sue applicazioni.
Che oggi
guida questa commissione sull'intelligenza artificiale
dice,
pubblica.
Guardate, l'intelligenza artificiale è un qualcosa che non può essere assimilato al vaso di Pandora, perché se così fosse non bisogna farla, non bisogna utilizzarla, è molto più vicino all'Icaro. Perché? Perché Icaro non doveva volare così in alto, ma non doveva volare neanche così in basso. Doveva trovare una via mediana. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale, ma quella via mediana la può determinare solo l'uomo.
E queste erano le parole di Francesco Rotondi, avvocato, giuslavorista, curatore del libro Il lavoro non sarà mai più come prima.
Adesso ci lasciamo per un'altra piccola pausa, le informazioni per chi è in viaggio, torniamo con la presentazione del libro di Natascia Lusenti, Il coraggio di contare, storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea, ma tutto questo dopo il traffico.
Due di denari.
La finanza rende felici. La prima volta che ho sentito queste quattro parole, non ci ho neanche fatto caso. È stato dopo che le ho notate tra i miei appunti e sono rimasta lì a chiedermi come fosse possibile che prima invece no. probabilmente perché il mio cervello le aveva percepite come una provocazione, un'utopia, un inganno. Una perdita di tempo, insomma, a starci dietro. Ora volevo vederci più chiaro. In che senso esiste una relazione tra la finanza e la felicità? Certo, ci sarebbe da capirsi su che cosa è la finanza, o perlomeno di quale finanza mi stava parlando quella persona durante la nostra prima intervista. Ma innanzitutto, andiamo dritti al cuore della faccenda. Che cos'è la felicità?
Domandina da niente, no, Deborah? Che dici?
Fai tu gli onori di casa e poi ci facciamo spiegare perché dalla diretta interessata.
C'è un libro che parte da questa domanda e non solo fornisce diverse risposte, non una, perché la domanda è molto ampia, ma poi dà anche tutta una serie di indicazioni preziose. Il libro è Il coraggio di contare, storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea, editore Il Saggiatore, autrice Natascia Lusenti, giornalista, autrice e conduttrice radiofonica e televisiva. Il libro peraltro nasce dal suo incontro con il collettivo di Banca Etica. Natascia Lusenti è nostra ospite a Due di Denari, benvenuta.
Grazie, buongiorno, ciao Mauro e ciao Deborah.
Eccoci qua. Allora Natascia, io volevo partire da una prima domanda. Noi stiamo indagando sempre più frequentemente, lo facciamo anche noi con Due di Denari, ma lo fanno sempre di più tanti libri sul rapporto tra donne e finanza, e tradizionalmente la donna con questo preconcetto e questo pregiudizio viene ancora ritenuta una figura molto distaccata dalle tematiche femminili. In realtà molte resistenze ci sono, molte difficoltà ci sono all'approccio alla materia finanziaria. Tu hai indagato in una maniera molto vasta attorno a questo. Insomma, io ti chiedo prima di tutto come hai impostato il tuo lavoro all'interno di questo libro, come hai impostato anche le tantissime interviste che hai fatto alle numerose donne che hai sentito, cosa volevi sapere da loro e da quali premesse sei partita?
Allora, hai detto bene, ci sono tanti libri, ne escono parecchi sempre di più sulla questione relazione tra donne e soldi, donne e finanza. Io volevo scrivere un libro diverso di cui ci fosse necessità, perché altrimenti sarebbe stato abbastanza inutile per me scriverlo. Quindi è un saggio, sì, ci sono moltissimi dati anche non italiani, ovviamente sull'Italia ma non soltanto, e però ci sono anche delle parti poetiche, sono i capitoli che io chiamo lirici, in cui ho fatto confluire tutte quelle storie che non riuscivo a mettere nei capitoli, diciamo, più tradizionali, saggistici, che però mi sembravano troppo belle da sprecare, perché come hai detto tu ci sono tantissime interviste, ne ho fatti quasi 60 per scrivere il libro, non le ho tenute tutte ma la maggior parte sì, e quindi volevo che fosse un lavoro polifonico, a più voci, in cui uscissero tante testimonianze, racconti e anche riflessioni, quindi possibilità di confronto per chi legge, di donne che si confrontano con questi temi qua. La domanda fondamentale che ho usato per fare le interviste, che sono state interviste anche lunghe, sono spesso partita, o diciamo sono arrivata e poi da lì sono ripartita, alla domanda: cosa dice di te il tuo conto corrente? Che si è rivelata una domanda chiavistello, nel senso che da lì poi si aprivano racconti di tutti i generi sulle famiglie, le relazioni, il lavoro, i figli. Insomma, è stata una domanda interessante.
Ho letto anche che in tante delle risposte che ti sono state date poi tu hai fatto il calcolo di quante volte, per esempio, nelle risposte, nelle testimonianze venisse citata la parola soldi rispetto a tante altre, a tanti altri termini e parole, quindi anche quello evidentemente è un indice interessante, no, poi delle personalità delle donne intervistate.
Sì. Eh sì, perché a un certo punto, appunto, proprio perché ho costruito questo libro avendo in testa un po', diciamo, un andamento musicale, proprio come uno spartito, e un po' io sono laureata in cinema e quindi anche un montaggio, diciamo, secco a stacco soprattutto, e quindi ogni tanto facevo delle cose tipo quante volte questa persona, perché sai, rileggendomi gli appunti dicevo questa è come un battere del tempo, torna sulla parola soldi oppure torna sulla parola mamma oppure oppure torna sulla parola lavoro, insomma a seconda della persona. E quindi mi sono divertita in questo senso anche per creare un ritmo, perché volevo proprio che fosse anche come forma narrativa un libro un po' diverso, certo, dagli altri,
attraverso questo
tema.
Lavoro di analisi del linguaggio. Mauro,
ecco, ma io posso tornare alla domanda primigenia, come si dice, cioè i soldi e la felicità, nel senso che tu ti interroghi, cioè muovi in qualche modo i tuoi incontri nel libro un po' da questo assunto. I soldi danno la felicità, occuparsi di soldi in qualche modo rende più qualcosa felici, soddisfatti o altro ancora, non occuparsi ne rende più infelici? Tutte domande che mi vengono a corollario, Natascia.
Sì, sono partita da lì perché volevo un incipit accattivante, un po' come un romanzo, no? E quindi mi sono detta, la questione della felicità è una questione seria, è anche un po' un'ossessione, devo dire, dei nostri tempi. Ne sentiamo parlare in continuazione, ci dicono come lo fanno i norvegesi, come lo fanno i finlandesi, di essere felici, fare questo e quest'altro. E quindi mi sono detta, il binomio soldi e felicità è interessantissimo, perché fanno i soldi, non fanno i soldi, quali soldi, quanti soldi, e quindi sono partita così, perché era un po' un modo, diciamo, di acchiappare subito chi legge con una roba che ti tira dentro e poi ti porta un po' di qua e di là. La risposta definitiva non c'è, perché poi alla fine che cos'è la felicità, che relazione c'è tra la felicità e i soldi? Diciamo che è una risposta individuale, visto che tu hai citato Banca Etica, in questo caso anche collettiva, no? Cioè di una banca che pensa che la finanza etica possa fare almeno una parte della felicità e ci si impegna, però appunto le risposte sono veramente tante.
Sicuramente possa contribuire un po' di più al benessere, magari, questo è un po' anche
esatto,
lo spirito,
esatto.
Perché poi della finanza spesso si perde l'origine vera, che era quella di dare la possibilità a chi non ha possibilità ma ha idee, e a questo dovrebbe servire la finanza, in effetti.
Certo, allora non poteva mancare all'interno di questa analisi, Natascia, anche un'esplorazione del rapporto fra donne e lavoro. Tu parti a questo presupposto, direi, oserei dire, fondamentale, quello che dice la nostra Costituzione, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, donne e mondo del lavoro. Il tasso di partecipazione al mercato del lavoro in Italia da parte delle donne è largamente insoddisfacente per tutta una serie di motivazioni che anche in questo caso affrontiamo ripetutamente, ma la domanda che tu ti fai nel libro e che a me ha colpito particolarmente è: ma come si mantengono le donne che non lavorano? Che risposte hai trovato?
Donne che ho intervistato non ce ne sono, nel senso che sono tutte donne che lavorano. Ho intervistato delle donne, in particolare una che aveva alle spalle un lungo matrimonio di violenza, cominciata insomma con piccole cose, poi diventata sempre più permeante la sua vita intera, e questo uomo le proibì fondamentalmente di andare all'università, perché le disse: cosa vai a fare l'architettura, tanto ti manterrò io. E lei poi non lavorò per molti anni, poi uscita da questo matrimonio ha messo in piedi un'impresa di pulizie di grande successo in Sicilia. Quindi ovviamente in quel caso lì ti mantiene il marito, però io ho esperienza, perché ho fatto altri lavori anche giornalistici con donne vittime di violenza. Ovviamente sei alla mercé del marito, della famiglia, se qualcuno della tua famiglia d'origine ti aiuta, comunque sei trattata come una minorenne, una persona incapace, e quindi ti arrivano i soldi che chi te li fa arrivare vuole che ti arrivino, devi rendere conto. Ma guarda, la cosa interessante, perché questa questione qua del lavoro, ovviamente io poi nel libro ho cercato anche lì di allargare la riflessione anche a che lavoro, però di cosa stiamo parlando, di che lavoro stiamo parlando, perché se poi
del lavoro
è quello,
di cura non retribuito, per esempio, tanto per cominciare,
esatto, o quelli precari, i cosiddetti working poor, sono persone, in Italia sono soprattutto donne che lavorano ma prendono così poco, lo sapete benissimo anche voi, che non riescono manco a pagarsi. Quindi quello è un lavoro, lo consideriamo lavoro, anche lì ci sono varie sfaccettature. Però su questa questione dei soldi di cui devi render conto, mi viene in mente la storia di una donna che non ho messo nel libro, perché poi lei alla fine ha preferito non esserci, ma a un certo punto mi ha detto che lei ha avuto per tanti anni cioè ha tuttora il conto condiviso col marito, no? Non ha il conto suo personale. Per tanti anni avevano un sistema per cui i due che spendevano i soldi reciprocamente vedevano le notifiche dell'altro, e dice: a un certo punto mi sono rotta le scatole, perché tutte le volte che andavo dal parrucchiere spendevo magari una cifra e lui mi diceva: lei lavora, lui diceva sei andata a fare sta cosa, e diceva io con mio marito vado d'accordissimo, però volevo la libertà di spendermi quel giorno lì 100 euro senza che lui lo venisse a sapere, e che perché mi sentivo di dovergli rendere conto. Quindi capisci anche su quale conto stanno, chi vede come li spendi, sono cose molto profonde.
Ricordando che in Italia una donna su tre non ha un conto corrente gestito in autonomia.
Ecco sì, questo qui ricordiamolo, perché non è bello, non è bello appunto, caro pensaci tu, perché come dici sempre poi ma non sappiamo quanto ci debba pensare. Un'ultima cosa in un minuto, Natascia. Per nel libro, senza sciupare il piacere di leggerlo, c'è una contaminazione di linguaggi, perché alcune interviste sono un po' riportate quasi come delle poesie contemporanee, quindi non immaginate una cosa in rima, ma sono stralci, come per dare l'impressione proprio del vissuto, è questo il senso.
Ce lo anticipava già prima, sì.
Sì, una lettrice che ho incontrato a una presentazione mi ha detto che le ha ricordato il rap, mi ha fatto molto piacere, anche se non è un genere di musica che ascolto, però sì, sono tutte parole che mi hanno detto le donne, quindi non è niente di inventato, però diciamo io le ho messe in una forma per non perderle e anche per il piacere della lettura. Io sono una grande lettrice anche di poesia, ma di saggi anche un po' strampalati tradotti in Italia che mischiano appunto forme narrative, e mi sono cimentata in questa cosa qua perché mi sembrava interessante.
E certo, e se poi serve per avvicinare le donne alle tematiche economiche, qualora fossero un po' troppo distanti, vanno bene tutti i linguaggi. Bravo. Quindi apprezziamo ovviamente anche questo.
Allora, consiglio di lettura, riassumiamo, di Natascia Lusenti, Il coraggio di contare, storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea, editore Il Saggiatore. Grazie Natascia, grazie della tua partecipazione a Due di Denari.
Ed eccoci arrivati alla fine di questa prima puntata speciale di Due di Denari, la prima di tre puntate che vi abbiamo preparato per questi giorni di festa. Prossimo appuntamento venerdì prossimo, 27 dicembre.
E allora è giunto il momento di farvi tantissimi auguri di buona vigilia per domani e naturalmente di un buon Natale. Tanti auguri.
A venerdì.